Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro di catechesi, il Credo, le verità fondamentali della fede. Siamo arrivati al capitolo 7, stiamo ancora facendo il primo articolo del Credo, che è certamente uno dei più impegnativi, uno dei più estesi. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Abbiamo visto, cari amici, come questo articolo del Credo sia molto esteso, perché abbiamo dovuto parlare di Dio, della Santissima Trinità, dell'opera della creazione, e poi abbiamo visto, cari amici, dopo aver completata la descrizione dell'opera della creazione, abbiamo visto, cari amici, abbiamo aperto il discorso del capitolo settimo sulla catastrofe originaria, che è la risposta della Sacra Scrittura all'origine del male. Perché il male, voi sapete che uno degli interrogativi, specialmente il libro del Genesi, cari amici, è la risposta che ci dà Dio stesso attraverso gli autori umani alle domande fondamentali dell'umanità, cioè perché il mondo, da dove viene il mondo, chi è Dio, chi è l'uomo, da dove viene l'uomo, perché il male, perché la morte, perché l'infelicità, c'è una redenzione, c'è la possibilità della salvezza. Il libro del Genesi risponde, ed è Dio stesso che risponde, con, naturalmente, aprendo le prospettive della speranza, è Dio stesso che risponde a questi grandi interrogativi dell'umanità, cari amici. Allora, abbiamo visto che Dio non ha creato il male, ma il male è opera della libertà creata, non necessariamente, non primariamente dell'uomo, perché il male precede l'uomo. L'esistenza del male precede l'uomo, lo vediamo nel paradiso terrestre, cari amici, dove c'è già il male, il serpente. In quel paradiso terrestre, dove la prima copia originaria è stata costituita in grande perfezione, santità di vita, amicizia con Dio, con doni come quello dell'assenza del dolore, del male, della morte e della sofferenza, dono della sapienza e dono dell'immortalità. Ebbene, cari amici, però c'è già questa presenza misteriosa del serpente, che si manifesta come l'avversario di Dio, colui che è geloso di Dio, di lui che aizza contro Dio. Allora il male precede la stessa esistenza dell'uomo. Allora, quando è stato originato il male? Qual è l'origine del male? La risposta della Sacra Scrittura, che non è soltanto nel libro di Genesi, ma è evidentemente in tutto il corpo della Scrittura, e poi naturalmente nell'insegnamento della Chiesa, che esplicita, approfondisce la Sacra Scrittura, la risposta è che il male ha avuto origine con gli angeli. Non nel senso che Dio abbia creato gli angeli, abbia creato i demoni. Dio non ha creato i demoni, Dio ha creato gli angeli perfetti, in grande santità, bellezza, e quindi con la prospettiva, diciamo, della visione beatifica, a cui effettivamente gli angeli che sono rimasti fedeli partecipano. Allora, il male precede il paradiso terrestre, precede la disubbidienza di Adamo ed Eva. La sua origine riguarda gli spiriti, diciamo, incorporei, che sono gli angeli. Noi abbiamo parlato degli angeli quando abbiamo detto che Dio ha creato le cose visibili e invisibili. Quali sono le realtà invisibili che Dio ha creato? È la schiera immensa degli angeli, i quali sono stati, prima di essere ammessi alla visione beatifica, sono stati sottoposti alla prova. Allora dice San Tommaso d'Aquino che nel primo istante, naturalmente quando si parla di istanti, qui non dobbiamo intenderli nel tempo materiale come siamo usati oggi, perché, come sapete, il tempo che noi conosciamo è un tempo materiale, è una proprietà della materia. Come diceva Einstein, lo spazio e il tempo sono proprietà della materia, no? Quindi non esiste un tempo assoluto, che va bene anche se noi andiamo in qualsiasi altra parte dell'universo, il tempo è diverso da qui, insomma. E questo, vi ricordate la famosa apologo di Einstein sui due gemelli, no? Allora, c'è il tempo relativo, è relativo a questo, alla materia, è una proprietà della materia ed è relativo a questo sistema solare. Quindi è chiaro che quando si parla di istante, dobbiamo intendere il tempo in una forma diversa. Però attenzione, cari amici, che molti teologi fanno l'errore di pensare che l'eternità sia senza tempo. Non è vero, questo non è vero, perché il tempo in assoluto, non il tempo come noi lo conosciamo, ma il tempo nel senso di successione di istanti, è una dimensione della creatura. Quindi anche in paradiso, dove noi naturalmente speriamo di andare, no? Prima con la nostra anima e poi con il nostro corpo alla fine dei tempi, anche in paradiso, per le creature che sono in paradiso, esiste il tempo. Non è un tempo come il nostro, è un tempo diverso, ma esiste il tempo. Perché esiste il tempo? Per la semplice ragione che le creature non possono possedere se stesse in un solo istante. Soltanto Dio può possedere se stesso nell'istante presente. Per cui per Dio esiste soltanto l'istante presente, per cui si possiede totalmente nell'istante presente, come diceva Boezio, che l'eternità è la totale e simultanea possessione di sé, che evidentemente è possibile soltanto a Dio, non alle creature. Cioè le creature si posseggono nella successione degli istanti. Per cui, cari amici, non c'è dubbio che non c'è il nostro medesimo tempo fuori dalla Terra. Anche in altre parti dell'universo il tempo è diverso, figuriamoci fuori dall'universo materiale, il tempo è diverso, ma esiste. Tant'è vero che i filosofi medievali non parlavano di tempus, parlavano di evum. Quindi questo lo dico perché è errato dire ma nell'aldilà non c'è il tempo. No, nell'aldilà c'è il tempo diverso dal nostro. Ecco, anche nell'aldilà c'è un prima e un poi. C'è un prima, cioè nell'aldilà c'è un prima quando le anime non hanno i corpi, e c'è un dopo quando le anime avranno i loro corpi, per dirle una, no? E allora, perché apro questa parentesi? Perché San Tommaso dice che nel primo istante, e qui la parola istante va intesa nel tempo che c'è al di fuori del mondo creato, del mondo visibile, del mondo materiale, San Tommaso dice che nel primo istante gli angeli sono dei creati ed elevati in grazia, e nel secondo istante sono stati sottoposti alla prova, per cui nel secondo istante quelli che hanno superato la prova sono stati ammessi alla visione beatifica, e quelli che non hanno superato la prova hanno pervertito se stessi diventando demoni. La prova era una prova di umiltà e di adesione alla volontà di Dio, di sottomissione a Dio. La prova consisteva nell'accettazione della propria creaturalità e nell'adorazione divina e dei piani divini. In quell'istante in cui Lucifero, una parte degli angeli, non si sono sottomessi a Dio, non hanno accolto il piano di Dio, il piano di misericordia e di salvezza, poi nei dettagli evidentemente non voglio entrare perché si tratta di più che altro di riflessioni teologiche, più che di rivelazione divina, in che cosa sia consistito il peccato degli angeli, possiamo dire che sicuramente è molto simile a quello degli uomini, perché quando il serpente dice sarete come Dio, è chiaro che c'è nel peccato degli angeli il peccato di superbia, la non accettazione della propria creaturalità, la non accettazione della divina volontà e dei progetti di Dio. Poi in concreto in cosa si trattasse non lo possiamo sapere per ora qui su questa terra, lo sapremo in cielo. Allora, come è nato il male? Attraverso la disubbidienza della libertà creata, delle creature angeliche che hanno pervertito se stesse. La creazione degli angeli, la loro caduta, fa parte della fede, cari amici, fa parte della fede, è insegnata esplicitamente sia nella Sacra Scrittura, in modo particolare nella lettera di Pietro, e poi è insegnata esplicitamente nel Catechismo della Chiesa Cattolica, e risponde all'interrogativo come ha avuto origine il male. Cioè Dio non ha creato il male è frutto della libertà creata prima degli angeli e poi degli uomini. Allora, cari amici, andiamo a vedere questo capitolo molto importante della caduta degli angeli che risponde all'altro interrogativo, cioè perché la presenza di Satana. Certamente questo è un interrogativo molto interessante perché gli angeli dopo la caduta, invece di essere sbalzati all'inferno e chiusi nell'inferno, sono stati in qualche modo sbalzati sulla terra e hanno avuto il potere di agire sulla terra. E perché Dio ha permesso questo, o perché Dio ha incluso questo, la presenza del male, e quindi dall'azione di Satana nel suo progetto. La risposta naturalmente su questo argomento l'hanno dati in moltissimi, noi possiamo sintetizzarla fin da ora, perché non si può parlare della caduta senza già accennare la redenzione. Dio ha dato il potere a Satana di agire sulla terra perché Satana in qualche modo ha sfidato Dio per quanto riguarda l'uomo, e perché Dio prevedeva appunto nel suo disegno di amore di farsi uomo e di qui su questa terra, con la sua libertà umana, con la sua volontà umana, sconfiggere il demonio. E quindi in qualche modo Dio ha accettato il guanto di sfida che gli ha lanciato il demonio e si è fatto uomo, e questa lotta, che comunque è già stata decisa con la vittoria di Cristo risorto, continua fino alla fine dei tempi, una lotta che vede anche noi impegnati, cari amici, perché con la nostra libertà in fondo decidiamo anche della riuscita del piano di Dio. Non perché il piano di Dio non riesca, però è chiaro, cari amici, che quante saranno le anime salvate dipenderà anche da noi, e non c'è dubbio che anche il demonio avrà la sua parte, perché in fin dei conti non bisogna dimenticare che non sappiamo quanti, ma un numero molto numeroso di angeli ha seguito Lucifero, perché i demoni sono molti, come si evince anche dai brani evangelici e come si evince anche dalla vita dei santi, dalle rivelazioni private. Quindi il demonio ha avuto un suo seguito fra gli angeli, ha un suo seguito anche fra gli uomini, quindi anche lui ha la sua parte, diciamo. E naturalmente rimane aperto l'interrogativo, perché Dio ha permesso questo, Dio ha permesso questo perché Dio ha voluto in qualche modo, cari amici, rischiare creandoci liberi. E in fondo l'esistenza stessa dell'inferno sta a testimoniare l'audacia con cui Dio ha osato creare delle creature libere. Dio non costringe alla conversione, rimane la possibilità di rifiutare il suo amore. L'esistenza del demonio, la possibilità della perdizione eterna, l'esistenza dell'inferno, l'eternità dell'inferno, dimostra, testimonia il grande rispetto che Dio, la grande audacia con cui Dio ha creato gli esseri liberi e il grande rispetto della loro libertà, anche se poi Dio naturalmente fa di tutto per salvare l'uomo, mai privandolo della libertà. Vediamo allora la caduta degli angeli, che pure pone degli interrogativi di carattere teologico, cari amici, perché non c'è dubbio che uno si chieda: ma perché gli angeli hanno potuto pervertire se stessi per tutta l'eternità, mentre per l'uomo è stata data la dilazione, cioè la possibilità della conversione? Cioè, perché all'uomo è data la possibilità della conversione, all'angelo non è data la possibilità della conversione? Questa è una domanda molto interessante. La risposta ve la do subito adesso, così almeno vi mettete il cuore in pace: è nella natura stessa dell'uomo e nella natura stessa dell'angelo. Cioè l'angelo, essendo purissimo spirito, ha la possibilità di decidere di se stesso in un modo irrevocabile assoluto in un solo istante, mentre l'uomo, che è spirito incarnato, non ha la possibilità di decidere se stesso in un solo istante, di decidere di se stesso in un solo istante, ha bisogno di atti successivi. E quindi l'uomo, prima di arrivare all'impenitenza e prima di arrivare al rifiuto irrevocabile, deve percorrere un lungo cammino all'interno del quale è sempre possibile la conversione. Mentre l'angelo può decidere di se stesso in un modo definitivo in un solo istante. E così hanno deciso in un solo istante il rifiuto irrevocabile. E quindi non c'è possibilità di conversione. Neanche la vogliono. Neanche la vogliono. Capito? Quando propone il demonio la conversione si mette a ridere. La loro decisione è irrevocabile. Anche l'uomo può arrivare a una decisione irrevocabile, ma prima di arrivarci ha bisogno di molti atti che lo portino a toccare il fondo della perversione. E questo perché è uno spirito incarnato. Ma questo è vero anche sulla via del bene, perché l'uomo non riesce a stabilirsi nel bene con un solo atto. Ha bisogno di molti atti di bene per stabilirsi nel bene e radicarsi fortemente nel bene. Vediamo allora, cari amici, questa pagina, pagina 57-58, sulla caduta degli angeli. Il libro della Sapienza afferma che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Nel serpente del paradiso terrestre, la scrittura e la tradizione della Chiesa vedono in questo essere un angelo caduto chiamato Satano, diavolo, vedi il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 391. Qual è la sua origine? Dio non ha creato il diavolo e gli altri demoni, essendo buona ogni creatura da lui chiamata alla luce. All'inizio essi erano degli angeli buoni, i quali da se stessi, per scelta propria, si sono trasformati in malvagi. Infatti, anche gli angeli, come i progenitori, sono stati sottoposti a una prova. Una parte di essi ha peccato. Vedi lettera di Pietro, seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 4. Possiamo intuire la malizia profonda della loro caduta nelle parole che il tentatore rivolge ad Adamo ed Eva. Diventerete come Dio. Perciò il serpente qui inietta il veleno della superbia e della ribellione. Egli, spirito creato, non accetta di sottomettersi a Dio e di dipendere da Lui. Quindi, nella tentazione e nelle parole del serpente ad Adamo ed Eva, possiamo capire il suo peccato, che è quello di sostituirsi a Dio. E perciò il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 392, dice: l'essenza del peccato degli angeli ribelli consiste nell'avere con libera scelta, radicalmente e irrevocabilmente rifiutato Dio e il suo regno. Questa caduta originaria è ben evidenziata nel Nuovo Testamento e in particolare nelle parole di Gesù, che dice, prima lettera di Giovanni, vedi la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 8, il diavolo è peccatore fin dal principio. Egli è omicida e padre della menzogna, dice Gesù. Vedi Giovanni, capitolo 8, versetto 44. Quindi, cari amici, questa caduta originaria degli angeli è ben evidenziata nel Nuovo Testamento, vi ho già detto, ho citato la lettera di Pietro, seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 4, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 8, Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 44. Evidenziata la caduta degli angeli. Sorge spontaneo l'interrogativo: perché mai Dio abbia lasciato aperta la via del pentimento agli uomini e non agli angeli? Ha forse mancato di misericordia nei loro confronti? La mancanza di una risposta adeguata a questa domanda ha indotto qualcuno a ipotizzare una possibile conversione degli angeli ribelli, se non altro la fine dei tempi. In realtà, e questa è la vera risposta, diversa è la natura degli angeli da quella degli uomini. Ora vi spiego perché la decisione degli angeli è irreversibile, irrevocabile, e quindi non c'è conversione per loro. Infatti, l'uomo, composto di anima e di corpo, ha bisogno di una serie di scelte per realizzare un'opzione fondamentale che lo coinvolga in un modo totale e assoluto. L'angelo, invece, purissimo spirito, è in grado di disporre di tutto se stesso con una scelta sola in un solo istante. Il peccato degli angeli quindi non può essere perdonato perché è irrevocabile, cioè senza possibilità di pentimento. Per cui, dice San Giovanni Damasceno, non c'è possibilità di pentimento per loro dopo la caduta, come non c'è possibilità di pentimento per gli uomini dopo la morte. Chiaro? Chiaro? Dice San Giovanni Damasceno. Non c'è possibilità di pentimento per loro dopo la caduta, come non c'è possibilità di pentimento per gli uomini dopo la morte. Infatti, anche l'uomo, nell'istante della sua morte, rende irrevocabile la sua scelta pro o contro Dio. La presenza di Satana nel paradiso terrestre sta a indicare la sua malvagia attività nella storia umana già fin dalle origini e la sua nefasta influenza, ingannatrice e omicida, per allontanare l'uomo da Dio, per ostacolare il suo disegno di misericordia e per portare l'umanità alla rovina. Lo vediamo all'inizio della vita pubblica di Gesù, per distoglierlo dalla missione redentrice che il Padre gli ha affidato. Non si comprenderebbe, cari amici, il valore della salvezza operata da Gesù Cristo se si negasse o minimizzasse la portata distruttrice del potere del maligno. Cioè, Dio, qual è l'opera di Cristo? È quella di impiantare il regno di Dio distruggendo l'opera del demonio. Infatti, dice San Giovanni, prima lettera, capitolo 3, versetto 8, il figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo. Fra queste la più orribile e deleteria è il peccato, per espiare il quale Gesù Cristo è morto. Quindi, cari amici, la negazione del demonio e la negazione dell'inferno in pratica rende vana, cioè toglie di sostanza la redenzione di Cristo. Da che cosa Cristo ci avrebbe liberato? Se non dal potere del maligno, dal potere delle tenebre, dalle porte dell'inferno, dal potere del male, dalla perdizione eterna. Altro interrogativo, cari amici, al quale tentiamo di rispondere: perché Dio ha permesso a Satana di operare nel corso della storia, lasciando che seducesse gli uomini e li spingesse sulla via della rovina? Si tratta indubbiamente di un interrogativo angoscioso. Come infatti non vedere la devastazione del male che caratterizzano il cammino dell'umanità? La permissione divina, perché il mistero del male, il mistero dell'iniquità, è qualcosa di orribile, di tremendo, cari amici, gli uomini hanno scritto pagine infernali in tutta la storia dell'umanità, le hanno scritte e le scrivono oggi, pagine infernali. Come quindi non vedere le devastazioni del male che caratterizzano il cammino dell'umanità? E la risposta è questa, cari amici: la permissione divina dell'attività diabolica è un grande mistero. Ma noi, come dice Paolo nella lettera ai Romani, il capitolo 8, versetto 28, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Non bisogna dimenticare che Satana è una creatura e che come tale è sottoposta al potere di Dio. La sua potenza, quella di Satana, per quanto grande, non è infinita. E l'uomo, con l'aiuto della grazia, può partecipare alla vittoria di Cristo schiacciando la testa al serpente che lo insidia. Ovvio, cari amici, che in un libro come il Credo, dove in pratica vi offro una panoramica di tutte le verità fondamentali della fede, non posso evidentemente dilungarmi oltre, però voi sapete che ho scritto un libro su questa tematica, un libro intero intitolato Il Falsario, tra l'altro un libro che ha avuto una coerenza straordinaria persino negli Stati Uniti in questi giorni, già la seconda edizione dopo qualche mese. In quel libro il falsario, cari amici, espongo ampiamente tutte queste tematiche che in un libro come il Credo evidentemente possono essere offerte alla vostra riflessione soltanto in una forma sintetica. Adesso, dopo, cari amici, questa panoramica sulla catastrofe originaria, la caduta degli angeli, che in qualche modo risponde all'interrogativo che noi ci poniamo, cioè qual è l'origine del male, la prossima volta, cari amici, andiamo a vedere qualcosa che ci tocca ancora più da vicino, e cioè il peccato dei progenitori nel quale noi siamo nati e per il quale, per cancellare il quale, abbiamo ricevuto il santo battesimo. E questa sarà la tematica della prossima catechesi.